Dio ci vuole felici, eti illesum o della giovinezza. Questo è il titolo dell'ultimo libro di Elisabetta Rasì, scrittrice italiana, cofondatrice nel 1974 della casa editrice femminista Edizioni delle Donne. È un libro che racconta appunto la storia di Eti Illesum, scomparsa poco prima di compiere 30 anni ad Auschwitz. Eti Illesum, che col suo diario e le sue lettere ci ha lasciato una straordinaria testimonianza del cuore nero del Novecento ed è diventata un simbolo della resistenza spirituale di fronte al male. Anna Pianezzola ha incontrato l'autrice per noi. Sentiamo.
Buongiorno Elisabetta Rasì e ben trovata ad Alphaville. Come si diceva, il suo nuovo libro è dedicato alla figura di Eti Illesum, figura rispetto alla quale lei ha percepito delle affinità. E questo lo vedremo man mano. Ma cominciamo dalla giovane ebrea olandese che è stata Eti Illesum prima di trasformarsi in una figura simbolica del dramma della persecuzione nazista. Chi era Eti Illesum?
Ma guardi, la potremmo forse definire, siccome ha scritto tanti quaderni di diario, di appunti, una sorella maggiore di Anna Frank, perché tutte e due vivevano nella città di Amsterdam durante la terribile persecuzione nei confronti della popolazione ebraica fatta dai nazisti che avevano occupato nel 40 l'Olanda. Però c'è una grande differenza, perché ci sono 15 anni fra le due e quindi Eti arriva a quei terribili anni del 41-42, poi dopo nel 43 verrà deportata, e scrive il suo diario nel 41-42, mentre Anna lo scrive più tardi, verrà deportata più tardi, ma soprattutto una è una ragazzina inesperta della vita che racconta questa strana esperienza nell'appartamento segreto, nel rifugio dove stanno. È un affresco della vita di queste persone che sono nascoste lì. Invece Eti arriva a quel momento terribile della persecuzione già formata, no? È già formata con un'identità particolare. Lei è nata nel 1914 in un paese della provincia olandese, poi a 18 anni si è trasferita ad Amsterdam per studiare ed è una ragazza che ha una sua vocazione alla libertà e vuole reinventarsi un'identità basata sulla libertà e non sulle regole del gioco femminile dell'epoca in primo luogo, e quindi libertà e anche autenticità, senso di responsabilità nel rapporto con gli altri, nel rapporto con l'amore, con la sessualità, con la religione, con l'amicizia e con i libri che legge. Quando dunque lei si trova in questo momento terribile di persecuzione, lei non dà solo una testimonianza di questo, ma ragiona continuamente. Quando poi lei sarà internata a Westerbork, il campo di transito prima della deportazione ad Auschwitz, lei si definirà lei stessa il cuore pensante della baracca, ma lei è il cuore pensante della baracca perché prima è stata il cuore pensante di se stessa. Quindi è una figura veramente di grande esempio di libertà, libertà femminile, ma non solo, libertà umana, libertà spirituale, che noi troviamo testimoniata sicuramente nei suoi scritti, ma un po' tutto nella sua vita, nel mondo che frequentava, nelle storie che la circondano.
Una giovane brillante, appassionata di letteratura e filosofia, si laurea in giurisprudenza, poi interessata alla psicologia, ma poi c'è l'avvento della guerra. Una giovane donna ebrea che scelse di condividere le sorti del suo popolo, perché rifiutò di accettare un'occasione per salvarsi. Lo ricordiamo, morirà ad Auschwitz a 29 anni, era il 30 novembre 1943. Elisabetta Rasì, come si è avvicinata a Eti Illesum e in che cosa si sente a lei vicina? Nel suo libro lei riporta questa frase: lei e la sua storia, Eti Illesum, si sono impresse dentro di me in modo indelebile e ogni volta che riprendo il suo libro in mano sento quella stessa vicinanza, una sorprendente intimità fra di noi.
Sì, è proprio così. Io mi capitò di leggere gli scritti di Eti Illesum tanti anni fa e questa figura diventò una specie di inquilino stabile del mio paesaggio interiore, cioè come se fosse un'amica, come se fosse una parente, qualcuno di molto vicino a me, perché naturalmente tra me e lei si erge il muro dell'internamento, della deportazione, e io lì non entro, ma invece nel suo diario, c'è un nel suo diario, nei suoi scritti, ma nella sua storia in generale, che poi è quella che ho voluto evocare anche leggendo le storie della sua famiglia, dei personaggi che frequentava, di quel mondo ebraico di Amsterdam, no? Una storia con tanti tasselli, però in questa storia c'è qualche cosa di così attuale, di così importante, sicuramente per le donne, ma anche, diciamo, per gli uomini, per restare umani anche in tempi difficili. Cioè, lei dice, si può fiorire in qualsiasi terreno, e vorrei precisare che lei non era una superdonna, no? Non era una donna che affrontava il mondo, diciamo, con prepotenza, con un atteggiamento d'oltranza. No, era una donna, una giovane donna, piena anche di fragilità, di dubbi, di timori, di senso di inadeguatezza, di inquietudini, e tutto questo però lo usa per costruire proprio un'identità femminile diversa, e lo userà poi come una sfida a questo mondo più che crudele, disumano, inumano, feroce, che la circonda durante la persecuzione nazista nei confronti degli ebrei, che era una persecuzione veramente capillare. Cioè, non potevano, noi naturalmente siamo purtroppo come magnetizzati da quello che è successo poi nei campi di sterminio, ma non dobbiamo dimenticare che la persecuzione cominciava molto prima, cioè cominciava nella vita quotidiana. Basti pensare che gli ebrei non potevano sedersi sulle panchine pubbliche, lasciamo perdere gli incarichi, la scuola, lo studio, non potevano andare nei parchi, non potevano non solo usare mezzi di trasporto, ma neanche salire sulle biciclette, sulle proprie biciclette. In questo contesto atroce, lei vuole difendere la sua giovinezza e vuole difendere il suo amore per la vita. È questo un po' che ho cercato di raccontare. Lei dice che bisogna fiorire, ripeto, in ogni terreno. Io ho cercato di farla fiorire nel nostro terreno, di riportarla qui, nel qui e ora della nostra vita, del nostro presente, di altre storie, di altre vicende, di qualcosa che riguarda anche me da vicino. Farla vivere come una persona che c'è, che è rimasta con noi, che fa parte della nostra memoria, non solo nell'importantissimo giorno della memoria, ma in tutti i giorni, come dire, dell'anno, perché effettivamente è un esempio straordinario di forza e di amore per la vita.
Elisabetta Rasì, il libro che lei ha appena licenziato e che presenterà domani all'HAC di Lugano, è uno studio con tanti tasselli, diceva. Come può descrivere questo ultimo suo romanzo, se così possiamo chiamarlo, Dio ci vuole felice, Et Hillesum o della giovinezza? Che tipo di lavoro anche introspettivo, esistenziale, oltre che storico, di ricerca ha comportato per lei?
Sì. Beh sì, proprio questo che lei dice, cioè da un lato c'è stato un lavoro di ricerca che, ripeto, non è che si ferma solo agli scritti di Etty Hillesum, che sono sì interessantissimi, ma poi c'è tutto il mondo che la circonda, a partire dalla storia di sua madre, dell'uomo, questo Julius Peer, di cui lei si innamora all'inizio del 41, che era un ebreo berlinese che cercava salvezza in Olanda e naturalmente non la troverà, ma diciamo c'è tutto un mondo, il mondo com'era la Amsterdam dei giovani di quell'epoca, ci sono tante cose, però c'è anche un mio mettermi in gioco, no? Perché, come dicevo prima, questa figura si è iscritta profondamente dentro di me e mi ha fatto capire molte cose della mia vita, della mia giovinezza, della giovinezza in generale, di certe scelte che si fanno o non si fanno, di come rapportarsi alla vita degli altri, all'amore, ai sentimenti, alla religione. Ecco, tutto questo sono delle cose che si sono, come dire, iscritte profondamente dentro di me. Allora, lavorando su Etty, in realtà, da un lato c'è il romanzo di formazione di Etty, la sua storia, dall'altro si incrocia un po' con la mia, perché mille cose della sua vita hanno evocato, malgrado la diversità, malgrado la distanza, malgrado, direi, la diversità di destini, il suo veramente terribile, però c'è qualche cosa di così eterno in quello che lei dice, di così non del tutto legato alle circostanze terribili della sua vita, che è stato molto importante per me, quindi ha suscitato dei ricordi, ha suscitato il pensiero di certe esperienze, di certi dubbi della vita femminile. Infatti io parlo di me, ma parlo anche di altre figure, Catherine Mansfield, Marguerite Duras, cioè la Nicole del Giardino dei Finzi Contini di Bassani, che è un personaggio di fantasia, ma non per questo meno reale, no? C'è tutta una realtà femminile. Sì. Che naturalmente le circostanze terribili della sua vita esaltano, però sono un'eredità preziosa che ci ha lasciato.
E questo personaggio è riuscito a trascendere, quindi dalle sue parole, trascendere la terribile realtà che si trovava a vivere, mantenendo vivo questo spirito invece di libertà.
Mantenendo viva, lei lo dice sempre, la vita è una lotta incessante, ma non per questo non è meravigliosa. Cioè la vita è meravigliosa malgrado tutto. Ecco, questo è proprio un canto d'amore alla vita, no? La storia di Etty. E io ho cercato di farlo rivivere.
Questo nel giorno della memoria può avere ancora maggior senso. In una battuta finale possiamo ricordare, le abbiamo lette tutte le parole della senatrice a vita Liliana Segre, che in occasione della preparazione di questa giornata teme che fra qualche anno ci sarà solo una riga sui libri di storia dello sterminio degli ebrei e poi forse non ci sarà nemmeno più quella. Cosa ne pensa, Razi?
No, io non lo credo, questo penso sia una visione troppo pessimistica, però penso un'altra cosa, cioè penso che in realtà queste storie devono entrare a far parte della nostra memoria quotidiana, della memoria, la storia di Etty, di noi donne, ma poi della memoria di noi umani, ma anche della memoria di noi europei, ecco, cioè deve essere qualcosa che vive nel giorno della memoria in modo particolare, ma non deve essere semplicemente un omaggio a un monumento, deve essere qualche cosa di vitale sul quale noi continuiamo a lavorare, continuiamo a pensare. Ecco, io ho voluto rimettere Etty qui nella nostra vita quotidiana di oggi, perché mi sembra che questo è il modo di conservare e di ricordarci quello che è successo.
Grazie, grazie moltissimo per essere stata con noi oggi, Elisabetta Razì. Abbiamo voluto avvicinare il suo ultimo libro, Dio ci vuole felici, Etty Hillesum della giovinezza, Harper & Collis 2023, che sarà presentato domani all'AC nell'ambito delle colazioni letterarie alle 11. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a voi.
Tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brio, vem cantar ao desafio, mas toma-te.
Não dês um passo mal dado, porque o teu chelo traçado já traçou o meu destino.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão.
Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
No bater do coração.
Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado.
Uma cigana que amava como eu gostava de ser amado.
Ao trinar desta guitarra se desfez aquela amarra que nos prendeu.
Que triste fado afinal, tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu.
Bato fado, trigueirinha,
dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão.
Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão.
Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão.
Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão.
Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
Bato fado, trigueirinha,
dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão.
Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Coração.
Marisa con il titolo Trigherigna di questo brano. Sono le 11:44 minuti e dopo l'incontro di Anna Pianezzola con la scrittrice Elisabetta Rasì, torniamo all'economia. Sapete che questa pagina ogni giorno, da lunedì e per le prossime due settimane, è dedicata a un diverso termine economico raccontato e attorno al quale approfondito da specialisti di diverso tipo. Oggi è il turno di un termine che in realtà sono due termini, è un concetto, ovvero quello di gender gap, di differenza in base al genere. Ce ne parla l'economista co-direttrice di Equilab, Maria Luisa Parodi.
Le parole dell'economia.
Entro il 2030 abbiamo 17 problemi da risolvere e se vogliamo centrare gli obiettivi ONU dello sviluppo sostenibile è indispensabile cambiare marcia e passare dalle dichiarazioni di intenti ai fatti. Soprattutto occorre accelerare nella chiusura dei gender gap o divari di genere che definiscono la sperequazione sociale e professionale che persiste tra uomini e donne. L'eliminazione delle differenze di genere è riconosciuta dall'ONU come traino fondamentale e trasversale di tutti gli altri obiettivi di sviluppo sostenibili e anche la Svizzera nella sua strategia 2030 definisce come prioritario l'ambito tematico delle pari opportunità alla stessa stregua di consumo e produzione sostenibili e clima, energia e biodiversità. L'origine economica delle sperequazioni, si sa, risiede nell'iniqua distribuzione del lavoro gratuito, quindi domestico e di cura, tra uomini e donne. Per effetto degli ostacoli culturali e strutturali che determinano questo fenomeno, il contributo delle donne al PIL globale, che non include il valore del lavoro gratuito, è appena superiore al 35%. In Svizzera, dove la ripartizione dei ruoli di genere è ancora fortemente stereotipata, il reddito che le donne riescono ad accumulare nell'arco della vita è ancora di oltre il 43% inferiore a quello di un uomo, nonostante i progressi e anche i successi dell'istruzione femminile. Eppure, recuperare questo potenziale di capitale umano inespresso gioverebbe non solo alla quantità, ma anche alla qualità della crescita. Si è dimostrato, infatti, che l'inclusione economica delle donne migliora il benessere sociale collettivo anche in aree geografiche avanzate, non solo nei paesi più poveri, dove già conoscevamo l'effetto virtuoso sulle comunità, grazie alla diffusione del microcredito di Yunus o gli esperimenti sul campo della premio Nobel Esther Duflo. In Europa, per esempio, il Fondo Monetario Internazionale stima un potenziale di crescita del 14% che potrebbe essere sbloccato appunto con interventi volti a rendere eque le opportunità professionali e sociali di uomini e donne. Per sbloccare questo potenziale però servono strategie mirate e sembra che la Svizzera abbia finalmente ingranato la marcia. Nel 2023 non mancheranno i momenti di verifica di questo impegno. Le prime tappe da tenere d'occhio riguardano la strategia Parità 2030, adottata dalla Confederazione nel 2021. Essa pone l'accento su quattro ambiti: vita professionale, conciliabilità vita-lavoro, violenza di genere e discriminazioni. Prevede il coinvolgimento di cantoni, città e comuni e si articola in circa 180 misure aggiornate periodicamente. È ancorata ad una precisa base legale per quanto riguarda il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei risultati. I primi, appunto, saranno presentati a giugno di quest'anno e riguardano le 35 misure definite prioritarie, di cui fanno parte, per esempio, il miglioramento della situazione pensionistica delle donne, l'avvio di un dialogo sulla conciliabilità che includa imprese, enti pubblici e parti sociali, l'armonizzazione dei servizi impegnati contro la violenza, il potenziamento delle statistiche pubbliche disaggregate per genere. Certo, le tappe 2023 non esauriscono le ambizioni della strategia nel suo complesso, ma hanno il compito fondamentale di darvi nuovo impulso. Non dobbiamo dimenticare infatti l'impegno internazionale assunto dalla Svizzera nel quadro della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, la CEDAW. Ratificando questa convenzione nel 1997, la Svizzera si è impegnata a dar conto regolarmente dei progressi e a questo proposito le raccomandazioni appena ricevute dopo che è stato depositato il sesto rapporto periodico, sono piuttosto corpose. In particolare deplorano le discrepanze fra cantoni nell'applicazione della Convenzione, un ostacolo considerato importante all'uniformità e alla diffusione dei progressi. È il caso degli uffici di parità, di cui non tutti i cantoni sono dotati, ma anche della diversa conoscenza e anche applicazione da parte di tribunali e parlamenti, per esempio, delle norme della Convenzione che, ricordiamolo, è giuridicamente vincolante. Insomma, nelle oltre 70 raccomandazioni riecheggia il costante invito alla Svizzera, in qualità di Stato membro, di meglio coordinare l'uniformità territoriale dell'attuazione della Convenzione e della tutela dei diritti femminili. Del resto, che il federalismo non fosse un alleato della parità di genere lo sapevamo già, basti pensare alla lentezza con cui le donne svizzere hanno conquistato diritto di voto ed eleggibilità. A proposito di cantoni, torniamo alla carrellata degli appuntamenti del 2023, ricordando che anche in Ticino la fine della legislatura rappresenta il punto d'arrivo del primo piano d'azione cantonale delle pari opportunità, adottato nel 2022. Esso si compone di 21 misure, 54 azioni concrete e 74 indicatori di monitoraggio. Si articola su tre assi centrali, cioè sfera professionale, contesto formativo, settore pubblico e parapubblico, e si innesta nella più ampia strategia cantonale della responsabilità sociale delle imprese. Alcune delle misure erano già state avviate, per esempio la prevenzione della violazione dell'integrità personale sul luogo di lavoro. Alcune delle misure erano già state avviate, per esempio la prevenzione della violazione dell'integrità personale sul luogo di lavoro o l'elaborazione di una strategia per il reinserimento professionale delle donne in disoccupazione. E quindi è probabile che entro la fine dell'anno vedremo raggiunti diversi obiettivi. Per un rapporto esaustivo rispetto agli indicatori monitorati, invece, l'appuntamento è previsto per la prima metà del 2024. Insomma, grande impegno, grandi aspettative per risultati che tutti ci auguriamo essere all'altezza.
Si intitola Marumba, il brano del trio bretone Soadan, che è quello che abbiamo appena ascoltato. Il prossimo pezzo, e arriviamo alla copertina del mezzogiorno, è di René Marie and René Rosness, I Still Feel the Same.
The mightiest nation goes to hell. Every crustacean sheds its shell. Old flames fizzle, new ones burn blue. But my feelings for you haven't changed. A leopard eats lions, life unfolds. Aztecs and Mayans died from cold. High court rulings turn on appeal, but the way that I feel hasn't changed. After so many years, I still feel the same. I still just don't like you. All love based on personal taste, and I don't like you, never did like you. Do you feel rejected? Try to cope. Get reconnected. I say no. Say we failed, but don't say we tried. How I feel deep inside cannot change.
Connected, I say no. Say we failed, but don't say we tried. How I feel deep inside hasn't changed. Just won't change. Cannot change. Never change.
Spazio copertina di oggi, parleremo di urbanistica, di pianificazione urbana, di storia della città, identità cittadina nel dibattito delle 12.35, sono partito un po' da lì. New York è forse l'esempio più iconico, anche se non il più calzante, non più oramai, della città che divora e rigenera se stessa in continuazione. Il centro della città è stato per tutto il XX secolo un luogo in cui si demolivano grattacieli per costruire ancora grattacieli più alti e più moderni, con una rapidità tale da impedire che la città avesse la stessa faccia da un anno all'altro. Le cose sono un po' cambiate. Oggi nella Grande Mela l'interesse storico di molti edifici viene tutelato in misura maggiore che in passato. La stessa tendenza di città che crescono talmente veloci da essere irriconoscibili da un anno all'altro però si è spostata, principalmente nei più ricchi tra i paesi arabi o in alcune regioni della Cina dove megalopoli da milioni di abitanti nascono dal nulla nel giro di una manciata di anni. Sono città rapidissime nello sviluppo e prive di storia, evidentemente, dal momento che spesso sono appena nate e la storia, per definizione, per costruirsi ha bisogno di tempo. E chissà allora se tra qualche secolo guarderemo a Dubai o a Shenzhen come a luoghi degni di essere preservati per quello che raccontano del nostro passato. O se invece preferiremo demolire e ricostruire in continuazione, cancellando il passato per costruirci sopra un presente per definizione effimero. Dico un'ovvietà: il valore storico del patrimonio urbano è anche valore culturale. Ovvio, no? Ha a che fare con chi siamo stati, con un mutare dell'idea non solo dell'abitare insieme, ma anche della bellezza che abbiamo. La forma che diamo alla nostra città ci dice anche chi siamo, e questa è una ricchezza. Certo, forse non è una ricchezza facilmente monetizzabile, e spesso le amministrazioni cittadine, gli interessi economici fanno i conti più a breve termine, preferendo ragionare sul valore economico di un terreno in centro piuttosto che sul valore culturale dell'edificio che c'è sopra. È un problema presente un po' dappertutto, in tutte le città del mondo, in tutte quelle almeno che hanno almeno qualche secolo di storia, quello di riuscire a conservare e a preservare la bellezza del passato, farla convivere con le esigenze di cambiamento e di rinnovamento del presente. In alcuni luoghi e in alcuni tempi questa equazione può dare risultati migliori, in altri peggiori. Se penso alla Lugano degli ultimi decenni, personalmente credo che l'opera di distruzione di edifici storici per lasciare posto ad anonimi palazzi moderni ad altissimo standing, per usare un ticinesismo che ho sempre trovato buffo quanto orribile, abbia fatto un gran male alla città e anche a chi ci abita in quella città. L'equazione tuttavia è in continuo cambiamento. Cambiano i parametri coi quali giudichiamo il valore degli edifici, cambia il valore che diamo al nostro passato, cambia, come dicevo, anche l'idea di bellezza. L'unica cosa che non cambia è che una volta distrutto un palazzo, bello o brutto che fosse, la memoria che portava con sé è perduta. E perdonate allora il momento nostalgia, ma devo dire che quando guardo una vecchia stampa della Lugano, magari di fine 800, un po' mi viene da piangere a pensare a quanta bellezza abbiamo buttato via. C'è una piccola buona notizia però da Lugano: sono 33 gli edifici tutelati in più rispetto ai 131 censiti 10 anni fa, e di questo partiremo da qui per un dibattito sull'architettura e gli spazi urbani alle 12.35. So Cold con The Green Dress, il brano che introduce la nostra ultima intervista con i giganti del pensiero occidentale, non solo dell'Ottocento, siamo partiti in realtà da molto prima, dal 600, dal 500-600. E devo dire che non ci si abitua e non ci si fa il callo a intervistare persone della caratura di Marx, Hobbes, Spinoza o Kant, come abbiamo avuto nei giorni scorsi, e infatti oggi l'emozione è uguale, se non maggiore, a quella dei giorni scorsi per me, nel dare il benvenuto niente meno che a Hannah Arendt con noi al telefono. Buongiorno.
Eccomi. Sono molto contenta di essere qui.
Guardi, non le dico quanto siamo contenti noi e onorati, naturalmente. Una delle rare donne filosofe che si sono conquistate un posto degno nel gota della filosofia novecentesca. Lei, peraltro, oggi, Arendt, è circondata da una popolarità mediatica anche un po' alla moda, potremmo dire. La sua vita e il suo pensiero sono divenuti oggetto di giudizio storico. I concetti che lei ha delineato ed espresso, la banalità del male è la parola, il termine, l'insieme di termini con i quali tutti sappiamo immediatamente di che cosa stiamo parlando, o quantomeno ce ne facciamo un'idea. Intanto inizierei con una domanda un po' personale nel chiederle che effetto le fa essere di moda nel XXI secolo.
Ma devo dire che già questo problema mi si è posto quando mi è stata data una cattedra all'Università di Chicago, e allora subito la prima donna che ha una cattedra in una università così prestigiosa, ma oppure nel 1958. Quando è stato consegnato un importantissimo premio in Germania al mio maestro, uno dei miei maestri, Carlo Jaspers, e gli ho detto: ma perché avete pensato a me? E sai cosa mi hanno risposto? Mi hanno detto: ah, ma perché lei è la prima donna a fare una laudatio di un grandissimo pensatore. Al che io veramente mi sono messa a ridere e ho detto: beh, mi sa tanto che adesso contano anche le lentiggini. No, effettivamente questo mito della prima donna, no? mi è sempre sembrato una... ho l'impressione che si sia conservato, no? In fondo è una, come dire, non rendersi conto che la differenza tra un uomo e una donna c'è, no? Per cui questo, diciamo, entusiasmarsi per la prima donna, insomma, sembrerebbe poi in sostanza cancellare questa differenza, anche se io non sono mai stata una femminista, diciamo, militante, però ci ho sempre tenuto, ma proprio nella mia vita, no? Nelle mie relazioni, ecco, a segnalare il fatto che appunto non ho la barba e i baffi, non li ho mai avuti, e tanto è vero che quando ero in esilio negli Stati Uniti non mi tingevo i capelli, ecco, il mio incontro con gli Stati Uniti o con le donne americane da questo punto di vista ha marcato ancora una volta la mia differenza.
E partiamo allora dagli Stati Uniti, perché lei diventa giornalista per il New York Times e segue a Gerusalemme per il New York Times il processo Eichmann, che è, ecco, un momento fondamentale.
Voglio correggerla.
Mi scusi.
Il New Yorker.
New Yorker. Ha ragione, chiedo scusa. No, beh, bisogna essere precisi.
Times, insomma, ecco, è importantissimo, diciamo, il giornale, però no, effettivamente, insomma, questo è stato un momento molto importante, insomma, della mia vita americana. Io devo ricordare il fatto che sono arrivata, insomma, con una certa dose di fortuna da Lisbona, prendendo una nave insieme a mia madre nel 1941, quando era già molto difficile, no? Sfuggire alla persecuzione nazista, e ho impiegato poi 10 anni per avere la cittadinanza americana, quindi sono arrivata senza nemmeno, diciamo, il mio attestato di dottorato, senza molti scritti o manoscritti, no? Perché in Germania io in effetti avevo lavorato, studiato e già avevo iniziato a pubblicare, appunto, con maestri molto noti, importanti. Citavo prima Jaspers, ma anche Heidegger, no? Che è stato un grande maestro per me. Quindi io la prima cosa che ho dovuto fare negli Stati Uniti è stato imparare la lingua. Perché dovevo imparare l'inglese, e pensi che per imparare l'inglese sono andata a fare, diciamo, una cosa tipo la badante di una coppia che mi ha accolta in casa, e quindi io stavo con loro e ho imparato molto rapidamente l'inglese, cosa che purtroppo non è successa ad altri esiliati ed emigrati. Ho subito incominciato anche a cercarmi un lavoro, appunto, di corrispondente o comunque di collaboratrice per alcune riviste, e ho cominciato a scrivere, continuavo anche a scrivere in tedesco, però ho scritto già molto rapidamente anche articoli in inglese. Mm-hmm. Sono diventata, appunto, come dicevo prima, poi con il mio libro pubblicato a prima edizione nel 1951, il libro sul totalitarismo, effettivamente sono diventata subito famosa, e sono anche entrata, diciamo, molto, insomma, con un peso, diciamo, nella vita americana. Mi chiamavano Miss Arendt, mi consideravano, appunto, portatrice di un pensiero diverso da quello dominante allora negli Stati Uniti. In ogni caso, ho avuto un successo, insomma, già in quegli anni, e io continuavo a scrivere, insomma, la mia produttività è stata sempre notevole.
Sì.
In ogni caso,
professoressa, io le vorrei chiedere di arrivare proprio a questo momento.
Infatti,
del processo Eichmann, perché
esatto.
Prego, scusi.
Stavo arrivando.
Sì, sì.
Nel momento in cui si è saputo che dopo il rapimento di Eichmann per opera del Mossad, si è saputo che a Gerusalemme per la prima volta un criminale nazista sarebbe stato diciamo processato, pubblicamente processato, allora io ho interrotto i lavori che stavo facendo. Io stavo scrivendo il secondo volume, una prosecuzione, ecco, del mio libro sul totalitarismo. Ho interrotto tutto e ho chiesto a New Yorker, con cui già, insomma, collaboravo, avevo delle amicizie, ho chiesto di mandarmi come reporter a Gerusalemme. Ma perché, insomma, io ho sentito proprio questo bisogno, io ho sentito il bisogno di guardare in faccia il criminale nazista. Cioè, per me,
che impatto ha avuto questo sul suo pensiero successivo?
Ecco, infatti, chi insomma leggerà insomma il mio reportage da Gerusalemme, che appunto è stato pubblicato a puntate su New Yorker e poi è uscito nel 1963 nella forma, appunto, di un libro. Uh-huh. E chi lo legge noterà che io proprio non l'ho seguito tutto il processo, ovviamente, però ho guardato, devo dire che questo è stato molto faticoso per me, se non doloroso.
Immagino.
Comunque ho guardato molto attentamente i tic nervosi, cioè Eichmann, ormai lo sappiamo che dai video, era chiuso in una gabbia, insomma, di vetro trasparente, però si poteva, insomma, vedere benissimo le sue espressioni, tic nervosi, una certa gestualità un po' così nervosetta, e poi soprattutto il suo modo di esprimersi, no? Cioè il suo parlare per cliché, per stereotipi. Ecco, è stato fondamentale per me proprio questo tipo di esperienza, guardarlo in faccia. Ed è chiaro che guardandolo in faccia e vederlo qualche volta persino impacciato, come scrivo nel mio libro, insomma, c'erano dei momenti in cui il pubblico ministero gli rilanciava la palla e lui, volendo, avrebbe potuto anche difendersi, e in quei momenti lì nemmeno ci arrivava. Cioè è stata veramente un'esperienza sconcertante, ed è questo tipo di esperienza che mi ha portato alla tesi che poi ha generato uno scandalo, quella che Eichmann non fosse un mostro, ma Eichmann fosse un piccolo borghese, cioè un ometto,
mediocre.
Insomma, mediocre, un carrierista preoccupato esclusivamente della sua carriera e preoccupato anche dell'opinione, no? della cerchia che lo circondava. Ora queste sembrano notazioni, diciamo così, un po' come dire, tra l'antropologico e l'ambientale. In realtà per me queste osservazioni hanno avuto un impatto enorme proprio anche sulla di tipo insomma sul di tipo etico, perché io mi sono resa conto che tutta la linea, chiamiamola appunto, di autodifesa di Eichmann, le argomentazioni che lui portava, per esempio, io non ho mai odiato gli ebrei, eccetera, ecco, molti aspetti del suo discorso parlavano di un nuovo tipo di crimine, cioè un crimine opposto a quello considerato tale dalla morale tradizionale, no? Si pecca perché si trasgredisce un principio etico, morale, oppure una regola, una norma giuridica, eccetera. Quello è, quella è la colpa, la trasgressione. No, la trasgressione di Eichmann, cioè il peccato di Eichmann è stato il peccato dell'obbedienza. Ecco, questo insomma per me è stato sconvolgente, ecco,
e non solo per lei, perché ecco, poi è stato poi anche uno dei motivi per cui il suo pensiero è stato oggetto di discussione e lo è ancora oggi,
ecco, però c'è voluto già insomma finché io ho partecipato, anzi per un anno non sono riuscita in realtà a partecipare a un dibattito che è stato violentissimo, persino i rabbini di New York il sabato insomma dicevano che io avrei dovuto essere maledetta, eccetera. Ho avuto oltretutto poi, insomma, sono stata anche molti rapporti di amicizia, per esempio, sono entrati in crisi, quello con Gershom Scholem, importantissimo studioso della Kabbalah, amico di uno dei pensatori che amo, che ho sempre amato, Walter Benjamin. Ebbene, Scholem mi ha accusata di mancare di delicatezza d'animo e soprattutto di non amare il mio popolo, il popolo ebraico. Ecco,
ma lei, professoressa, crede che a distanza di tanti anni, di 60 anni, questo sentimento oggi sia cambiato? Noi oggi abbiamo capito quello che lei intendeva dire, quello che lei ha voluto lasciarci con la sua interpretazione?
Beh, io non posso pronunciarmi se non diciamo in termini di auspicio. Io mi sono resa conto della difficoltà di far passare nel senso comune, nelle persone comuni, insomma mi hanno sempre interessato molto poco i colleghi, ecco, però mi sono resa conto della difficoltà di far passare quest'idea che parlava di una colpa, di una responsabilità per crimini insomma imprescrittibili, imperdonabili, nei termini di una coscienza, per così dire, invertita, cioè una coscienza che non si rendeva assolutamente conto della differenza tra bene e male, di una coscienza come quella appunto di Eichmann, che era solo preoccupata delle reazioni del suo piccolo ambiente, ovviamente costituito da nazisti, cioè l'idea di una rispettabilità che poi coinvolgeva e coinvolge tuttora, no? Sì. Anche una certa mentalità piccolo borghese, ecco. Ora è vero che molti anni sono passati, il mondo insomma cambierà enormemente, però io penso che lo shock che io ho avuto assistendo al processo Eichmann possa essere diciamo restare vivo e moralmente importante anche in un'epoca molto diversa. Perché noi ci dobbiamo rendere conto che i segnali della diciamo della malvagità, della ignoranza, per esempio, dell'esistenza di altre persone, no? Cioè in fondo Eichmann era chiuso nel suo mondo, gli altri esistevano ben poco per lui. Ecco, questi sono segnali spesso impercettibili, no? Dire mezze verità, dire ni invece di un preciso sì, o no quando si tratta per esempio di obbedire ad un ordine, no? Mm-hmm. Voltare la faccia dall'altra parte. Ecco, io credo che siano problemi che continueranno a essere fondamentali per una società e di conseguenza sì. Bisogna proprio continuare, o almeno io auspico che si continui proprio a interrogarsi, no? In fondo ci sono crimini pazzeschi, sono nel passato, chi lo sa, si ripeteranno ancora guerre, distruzioni, uccisioni, però nella vita quotidiana, ecco, anche lì dobbiamo stare attenti, non aspettare solo la catastrofe.
Professoressa, io non posso che ringraziarla, ci siamo presi tutto il tempo che serviva per ragionare più a fondo sul suo incontro con Eichmann, ma in realtà sul pensiero che aveva già dei germogli precedenti e poi sboccia nella banalità del male, in tutta quella costruzione che tutti conosciamo bene e che lei giustamente ricorda quanto sia necessario mantenere ben presente. È un modo per tenere il timone ben dritto di fronte a quei nì che, se sono ripetuti, come lei diceva, troppo spesso da troppe piccole persone, che scatenano anche i peggiori disastri che l'uomo abbia mai conosciuto. Io saluto e ringrazio Anna Arendt, la congediamo e salutiamo a questo punto la nostra ospite, la professoressa Laura Boella, che gentilmente si è prestata al nostro gioco che si conclude oggi con la figura appunto della filosofa tedesca. Professoressa, grazie mille.
Grazie a voi.
Io ricordo che lei, peraltro, è docente di filosofia morale alla Statale di Milano, esperta di pensiero filosofico femminile e in particolare appunto di Hannah Arendt, ed è il motivo per cui l'abbiamo cercata e l'abbiamo interpellata. Grazie di nuovo, buon lavoro e a risentirci.
Grazie.